I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Torniamo in Russia perché si addensano le nubi sul conflitto e viene agitato lo spettro delle armi nucleari. Reazione del governo di Mosca a dichiarazioni del presidente francese Macron e del ministro degli esteri inglese Cameron relativamente all'ingresso delle truppe NATO nel conflitto. Noi di questi e di altri argomenti che riguardano appunto il conflitto che ormai da anni coinvolge Russia e Ucraina e appunto c'è la preoccupazione che si allarghi, ne parliamo con il giornalista storico slavista Giuseppe D'Amato. Ciao Giuseppe, buonasera.
Buongiorno Australia.
Dunque partiamo appunto dalle parole del presidente francese Macron e dell'effetto domino che queste dichiarazioni hanno avuto.
Il presidente francese ha detto una cosa semplicissima: se i russi dovessero dilagare in Ucraina, i francesi interverrebbero. Questo perché, a parte che alcuni paesi europei della NATO, tra i quali anche l'Italia, hanno firmato di recente degli accordi militari con l'Ucraina. La seconda, estremamente importante, è che i francesi vedono molto di mal d'occhio quanto sta accadendo. Già da tempo sono estremamente attivi e poi i francesi sono estremamente irritati per quello che è successo in Africa, dove hanno dovuto fronteggiare i russi o perlomeno le truppe della Wagner, della compagnia mercenaria, e quindi di conseguenza hanno parecchi sassolini nelle scarpe. I francesi hanno parlato perché all'interno, tra i paesi europei, sono un paese con l'arma atomica. Lo stesso hanno fatto i britannici, perché anche la Gran Bretagna, pur essendo uscita dall'Unione Europea, però fa parte comunque ancora di tutta una serie di accordi militari ed è comunque un paese nucleare. Quindi c'è stata questa necessità, secondo Macron, di dire a Putin: stai attento a quello che fai, che se esageri noi interveniamo. E lo hanno fatto, Macron l'ha fatto parecchio a muso duro. I russi si sono molto irritati per le parole che hanno udito e insomma non l'hanno presa veramente assolutamente bene.
Ecco Giuseppe, ascoltiamo un estratto del momento in cui Putin ordina al suo ministro della difesa, al suo capo di stato maggiore, di alzare l'allerta per il sistema difensivo nucleare. Dichiarazione tradotta dai colleghi di RaiNews.it.
Colleghi, voi vedete che i paesi occidentali si sono intrapresi non solo azioni ostili a livello economico, mi riferisco a sanzioni illegittime combinate al nostro paese, ma anche i funzionari più alti dai dirigenti dei paesi più portati della NATO si sono espressi in modo molto aggressivo nei confronti del nostro paese. Di conseguenza ordino al ministro della difesa e al capo dello Stato Maggiore di mettere le forze di deterrenza dell'esercito russo al regime di allerta del livello più alto.
Ecco, queste sono le dichiarazioni di Vladimir Putin. L'annuncio del Ministero della Difesa di Mosca invece recitava: su incarico del comandante in capo supremo delle forze armate della Federazione Russa, Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare per lo svolgimento di esercitazioni nel prossimo futuro con formazioni missilistiche del distretto militare meridionale, che nella geografia putiniana si significa il confine tra Russia e Ucraina. Quindi ti chiedo, Giuseppe, qual è la situazione al fronte?
Allora, diciamo la prima cosa, c'è uno scenario mediatico che è quello che noi vediamo con dichiarazioni da una parte e dell'altra, battute e controbattute, e questo perché secondo appunto il modo di combattere nel XXI secolo l'aspetto mass mediatico estremamente importante, e poi ci sono altri aspetti come quello militare più propriamente e quello nucleare eccetera. Sul fronte militare si può dire che queste esercitazioni sono esercitazioni che sono state fatte apposta, verranno tenute apposta proprio per far vedere, per mostrare i muscoli ai francesi e britannici, alla NATO e all'Occidente in generale, e quindi ulteriormente mostrare i muscoli. Questo qui però c'è anche un aspetto anche di politica interna, far vedere a pochi giorni dalla festa della vittoria, dal 9 maggio, far vedere che la Russia è tornata una potenza militare, nucleare, rispettata nel mondo. Se poi invece vogliamo fare l'aspetto più propriamente di quello che sta avvenendo in Ucraina, ci sono, da quello che noi leggiamo dai dispacci militari, i russi stanno avanzando in una zona abbastanza limitata, questo bisogna dirlo, del Donbass, questo perché alcuni caposaldi dell'esercito ucraino non tengono più, gli ucraini sono estremamente stanchi e gli ucraini mancano, loro dicono, delle armi necessarie per fermare i russi. Più che altro qui c'è un grosso scontro di potenza di fuoco da una parte e dall'altra, e gli ucraini, da quello che loro dicono, non hanno più le sufficienti armi, sufficienti munizioni per poter evitare che i russi possano avanzare.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista storico Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo facendo il punto della situazione sul conflitto russo-ucraino all'indomani di questo botta e risposta tra esponenti di primo grado della politica occidentale, parlo del presidente francese Macron e del ministro degli esteri inglese Cameron, e appunto il Cremlino che ha davanti a sé giorni molto importanti per la Russia in generale e anche quindi di conseguenza per Vladimir Putin. Perché? Perché domani ci sarà l'inaugurazione del nuovo governo putiniano, visto che Vladimir Putin ha vinto le elezioni, e dopodomani, il 9 di maggio, invece si celebrerà il giorno della vittoria. Ecco, quindi ti chiedo cosa ci si aspetta da Putin e da questi giorni.
Allora, partiamo dall'aspetto più della festa. Il 9 maggio, come tutti gli anni, è l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, si dovrebbe tenere, perlomeno è stata confermata, la sfilata solita, tradizionale sulla Piazza Rossa, ma sono state cancellate numerosissime altre manifestazioni proprio per questioni di ordine pubblico, e quindi insomma sono festeggiamenti in tono minore, anche perché nelle zone occidentali insomma ci sono delle grosse difficoltà. Belgorod nelle ultime ore nuovamente è stata bombardata, questo riferiscono le agenzie di stampa russe, diciamo subito che queste sono giornate importanti, perché domani in Europa, ossia il 7, Vladimir Putin giurerà nuovamente sulla Costituzione, quindi inizierà il suo quinto mandato. Come vuole la Costituzione, l'esecutivo in carica dovrà dimettersi, subito dopo dovrà nascere un nuovo esecutivo. Il giorno 8 perlomeno si dice, e perlomeno era prevista una riunione della Duma con la presentazione del nuovo governo, ma non si capisce se realmente poi ci sarà questo oppure no. Si ha notizia comunque di possibili avvicendamenti, possibili cambiamenti nell'esecutivo russo. Staremo a vedere, ci sono tantissime voci, vedremo quello che succede.
Noi sicuramente torneremo sul tema nei prossimi giorni. Nel frattempo ringraziamo il giornalista e storico Giuseppe D'Amato per la sua analisi. Giuseppe, grazie, buona serata.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.